Finalmente oggi vediamo queste cose al sepolcro. Però prima di arrivare lì ce ne vuole. Poteva essere così semplice. Allora, leggiamo due passi, uno magari potete vederlo nella riflessione personale, Luca 23, 27 e 32, quando appunto parla della folla di donne che lo seguivano, e l'altro invece è proprio il racconto delle donne al sepolcro, 24, versetto 1, ecco. Il primo giorno della settimana, di buon mattino, si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra che chiudeva il sepolcro era stata rimossa, ma entrati non trovarono il corpo del Signore. Se ne stavano lì senza sapere che cosa fare, quando apparvero loro due uomini con vesti splendenti. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra. Ma i due uomini dissero loro: «Perché cercate tra i morti il vivente? Non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come vi ha parlato quando era ancora in Galilea, quando diceva che era necessario che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e il terzo giorno risuscitasse». E si ricordarono delle sue parole. Tornate dal sepolcro, raccontarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre donne che erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Ma queste parole parvero ad essi come un'allucinazione e non credettero alle donne. Pietro però, alzatosi, corse al sepolcro, guardò dentro e vide solo le belle e se ne tornò indietro meravigliato di quanto era avvenuto. Quindi, già nella risposta dell'angelo possiamo avere, qualcuno diceva allora, queste donne al sepolcro, una indicazione molto precisa sia delle donne ma della fede. Ma tuttavia, prima di andare lì, prima di meditare, facciamo un passo indietro. Perché un passo indietro? Un passo sulla nostra idea di, tra virgolette, passatemi la parola di morte. Quale morte ci aspettiamo? Non è, a mio giudizio, una cosa così da poco. Perché? Perché molte volte, almeno in una certa predicazione, si sente parlare di gloriose morti. La morte del martire, che è la testimonianza, oppure uno dice, se non proprio quella, almeno la morte d'amore. Come Santa Teresina, sì, e anche Santa Gemma hanno patito, però all'ultimo momento è stata una cosa gloriosa. Quindi nel nostro immaginario c'è questo desiderio e aspirazione a una morte, in ogni caso gloriosa, che si concluda un po' come il canto del cigno. A questo proposito, due confronti che mi sembravano significativi. Sarebbe interessante farlo tra Buddha e Gesù, i due tipi. Ho preferito farlo su due discepoli, dell'uno e dell'altro, perché è facilmente reperibile come materiale e come confronto. Questo per dire come in realtà noi aspiriamo a tutto sommato una morte gloriosa, che sia un canto del cigno. Il primo personaggio che viene dalla tradizione buddista è Paramahansa Yogananda, che è morto a Los Angeles il 7 marzo 1952. All'interno del buddismo è molto famoso perché ha ideato un metodo di meditazione yoga adatto ai principianti, quindi che possa fare da ponte. Quindi è noto per questo. Più di tanto non ci interessa quello che lui pensa e dice. Perché è interessante questo tipo di morte? Lui una settimana prima di morire chiama tutti i suoi discepoli sparsi in tutto il mondo e dice: guardate che io tra una settimana muoio, quindi per questo giorno, che è il 7 marzo 1952, venite, io do le ultime indicazioni, dopo che ho dato le ultime indicazioni muoio. Ma va, data così, Allora arriva questo giorno, tutti i discepoli in tutto il mondo vanno, ascoltano la sua conferenza, non mi ricordo più se durava un'ora o due ore, dopodiché dice: buon, adesso io prendo e morirò. Allora salta fuori uno dei suoi discepoli e dice: beh, visto che tra un po' muore, posso fare una foto con lei? E lui accetta. Tanto è vero, c'è questa foto con questo suo discepolo proprio prima di morire. Fa la foto, si mette nella posizione del loto, entra nel nirvana e muore. La morte gloriosa. Interessante. Attenzione, qui non lasciamoci incantare dal fumo negli occhi. In realtà di sovrannaturale non c'è niente. Perché non c'è niente? Perché questo è un fatto che chi lo ha praticato, io ho seguito delle persone che l'hanno fatto, l'hanno praticato, anche metodi di rilassamento, tecniche di rilassamento psicologiche, riescono ad arrivare a un controllo del cuore tale da farlo arrestare. Quindi ecco perché dico, non c'è niente di soprannaturale. Ecco come mai alcune pratiche non è bene farle da soli, perché sono oggettivamente pericolose. Però tutto sommato, visto il grande seguito eccetera eccetera, ha avuto successo. Andiamo da un'altra parte, ma colpito sempre, prendendo dal libro che vi ho già citato di Teodoro Studita, nelle prove La fiducia. Ad un certo punto lui si deve assentare per andare a celebrare il funerale, a far visita al metropolita di Calcedonia, Giovanni. Ma cos'è che è successo? Non è morto bene. E la comunità, non tutta, qualcuno però ha detto: ma era un sant'uomo, ma allora perché ha fatto quella morte lì? Come mai? E a me, ripeto, ha colpito molto, anche perché leggendo alcuni testi, soprattutto di Padre Mario Eugenio, insomma, morire in un certo modo, ti giochi anche in un certo senso l'eternità. Ma Teodoro ha fatto questa osservazione e lui dice, qui invece lo traggo dal suo testo, per chi vuole andare a vederlo, poi a pagina 128. La causa della mia assenza, come sapete, è stata la morte del beato Giovanni, metropolita di Calcedonia, che dopo aver combattuto la buona battaglia, aver terminato la corsa e conservato la fede, è andato ad abitare presso il Signore. Come ho già anticipato, già questa cosa per la comunità non era così scontata. Poiché è morto emettendo schiuma dalla bocca, alcuni sono rimasti turbati e vanno dicendo: se era un uomo buono, come mai non ha avuto una buona morte? È un'obiezione. Tanti di noi, almeno qualcuno di voi, almeno anch'io la facevo prima di aver letto questo testo. Ma questa gente mi sembra malata di ignoranza. Il bene e il male non si giudicano in base a questo o quell'altro modo di morire, ma in base al fatto di avere una fede ortodossa e una vita irreprensibile. Chi possiede questi requisiti, anche se muore di idropisiasi, se emette schiuma dalla bocca o è vittima di qualsiasi altra disgrazia, sia in terra che in mare, non avrà per questo cattiva fama. Queste cose infatti non dipendono da noi, ma dalle imprescutabili decisioni di Dio, che sa come assicurare quanto conviene a ciascuno per ciò che riguarda il termine della vita e il tipo di morte. Questo penso che sia per noi, soprattutto abituati a una certa letteratura, a un certo modo di predicare, anche che si basa molto su santi, su visioni private che questi santi hanno avuto, eccetera, eccetera, è abbastanza così, se non sconvolgente, perlomeno ci dà un punto di vista un po' differente. Perché? Perché ci fa spostare l'asse ad una fedeltà costante e nella quotidianità. Poi come sarà quel momento non dipende da noi, dipende dal Signore, ma anche se morissimo come questo Giovanni di Calcedonia, il metropolita Giovanni, non vuol dire per questo che è andato un po' ad intaccare una sorta di eternità. Perché ho fatto questa introduzione? Perché se per noi questa piccola differenza può tutto sommato turbarci, un po' così sconvolgerci, immaginiamoci i discepoli e le donne che hanno visto morire Gesù in quel modo, gridando, crocifisso, la morte del maledetto appeso alla croce. Per noi è facile poi parlare col senno di poi, è molto facile, ma proviamo a metterci da quella parte lì. Non deve essere stato per loro e per la comunità cristiana, come dicevo stamattina, semplice. E qui veniamo, e qui lo leggo, scusate la pesantezza, poi qualche riflessione su questo punto, soprattutto dal punto di vista nostro pratico, il commento che ne fa, non mi ricordo il nome, Massimo di Torino, nel volume già citato della Bibbia commentata dai padri. Chi vuole lo può trovare a pagina 526-527. Rimane ancora, fratelli, nella nostra memoria che noi pochissimi giorni or sono abbiamo predicato che Maria Maddalena fu severamente rimproverata perché dopo la risurrezione cercava il Signore nel sepolcro e non ricordandosi delle sue parole con le quali aveva detto che nel terzo giorno sarebbe ritornato dagli inferi. Pensava che egli fosse trattenuto dalle leggi dell'oltretomba. Viene infatti rimproverata severamente perché non ricordava la promessa della risurrezione e cercava le tracce della morte. Una fede umile e ignara cerca ciò che non sa, dimentica ciò che le è insegnato. È pronta alla sottomissione, ma non è perfetta nel credere. È infatti preoccupata di un'offesa al corpo del Signore, ma è incerta sulla gloria della risurrezione. Piange, è vero, per amore di Cristo, ma si addolora disperata per il corpo non ritrovato. Pensa che sia perito colui che era ben chiaro che ormai regnava. Cercava infatti una tomba, colui che avrebbe dovuto piuttosto invocare dal cielo. E qui penso, alla luce di questa spiegazione che lui deriva proprio meditando dalle parole dell'angelo ci va a dire un po' come mai Maria non era fra questo gruppo. Perché? Perché altrimenti tutta la nostra tradizione del Sabato Santo, di lei che veglia fiduciosa nella resurrezione del Signore, andrebbe un po' a nullificarsi. Questo è un primo aspetto. Secondo aspetto, facile un po' a partire da questo commento cavalcare un po' l'onda, abbiate pazienza, è un termine brutto però è efficace, della fede di serie A e la fede di serie B. Però a mio giudizio non è neanche questa la chiave di lettura da adottare per comprendere sia e meditare sia sul brano della risurrezione, ma neppure questo commento di Massimo di Torino. Perché? Perché il problema, se noi stiamo al Vangelo e al percorso fatto, non è tanto tra una fede di serie A e una fede di serie B, una fede perfetta e forte, una fede imperfetta e non forte. Problema invece tra chi riconosce di avere una fede imperfetta e si mette in cammino, e lì c'è la possibilità, e le donne ne sono un esempio, che da quella fede un po' così come la ritroviamo, si arrivi veramente alla fede nel risorto come il Signore vuole. Magari passando anche attraverso una bella lavata di testa come l'angelo l'ha fatta alle donne, e vabbè, non sarà né la prima né l'ultima, però c'è la possibilità. È invece un tipo di fede che presume di essere forte. Questo a mio giudizio è il confronto, perché di fronte alla presunzione di non c'è il minimo, la minima possibilità di conversione, ma neanche di cammino. Lo diceva bene una così battuta ironica che i farisei fanno nel Vangelo di Giovanni dopo la guarigione del cieco nato: siamo ciechi anche noi. Gesù dice: proprio perché dite che ci vedete che il vostro peccato rimane. Quindi in realtà il fatto è tra un tipo di fede che riconosce di essere bisognosa di conversione è un altro tipo di fede che non lo riconosce e si definisce non bisognosa. Questo è a mio giudizio il confronto, perché di fatto nel Vangelo tutto sommato non è un grande problema, anzi Gesù sa che nel Vangelo di Giovanni a volte è una triste constatazione: se non vedete segni e prodigi non credete. Che abbiamo bisogno di essere guidati e di essere sostenuti. Questo mi sembra un primo punto molto importante, una chiave di lettura nel brano abbastanza decisiva. Secondo luogo, l'angelo che va a ricordare, a far memoria di quello che Gesù aveva detto. Qui Massimo è abbastanza severo e abbastanza duro. Tutto sommato è anche vero il fatto che, come già avevamo detto altre volte, noi certe cose le capiamo dopo che ci abbiamo sbattuto il naso. E allora sì, le capiamo. Cosa ci vogliamo fare? A volte così dobbiamo fare esperienza e sbatterci il naso, soprattutto in una situazione come questa, dove effettivamente non era una cosa così antica la risurrezione di Gesù. Non abbiamo precedenti di risorti come Gesù e poi ascendono al cielo. C'è solo un precedente con la morte di Lazzaro, quindi un cadavere già in decomposizione, però poi sappiamo che Lazzaro è morto. Quindi di fatto non ci sono grandi precedenti. Il mistero pasquale è veramente un unicum nella storia e da nessuna parte lo troviamo. Per cui anche se vogliamo comprendere maggiormente anche la difficoltà nel credere o nel ricordarsi delle parole di Gesù, anche di capirle. Più volte dopo la trasfigurazione Gesù parla di risurrezione ai discepoli e i tre apostoli si chiedono cos'è la di cosa sta parlando. Non chiedevano, ma avevano paura nel chiedere spiegazioni. Secondo, ci fa un tracciato su un tipo di fede che è molto interessante, quindi una fede umile e ignara cerca ciò che non sa e dimentica ciò che le è stato insegnato. A volte è vero, questa fede umile e anche un po' ingenua, a volte sì, c'è questa ricerca, ma le cose magari che sono state dette, che sono state insegnate, sembrano poi cadere nel dimenticatoio. È pronta la sottomissione, ma non è perfetta nel credere. Vedete, un po' come dicevamo nell'omelia, è il passaggio tra una fede un po' sensibile, quindi preoccupata sia all'offesa del corpo del Signore, quindi una fede un po' a volte pietista, e invece una fede che sa guardare oltre e sa guardare nella soglia del mistero. E anche un po' questa è l'esperienza che ci viene chiesta, ma soprattutto che i padri facevano nel momento in cui parlavano e meditavano non solo della passione, ma anche dei misteri di Cristo. Questo entrare nella soglia del mistero. Domani nel pomeriggio vedremo un esempio bello che forse ne abbiamo dimenticato nella nostra tradizione, ma c'è, però vedremo un esempio e un passaggio di questo tipo. Secondo luogo, anche gli apostoli non è che brillino molto. Quando le donne vanno, anche loro quindi non arrivano a capire e non arrivano a comprendere. Pietro va, vede quanto è avvenuto, ma non c'è un passo oltre. Poi c'è il racconto dei discepoli di Emmaus. Quindi è un po', se vogliamo, tutta la comunità, non solo le donne, in quel momento non ricorda, non ha presente le parole del Signore. E dopo sappiamo, quando Gesù si rivela, quando Gesù appare, ecco che sappiamo che c'è la gioia, c'è l'istruzione, c'è il formare, un po' i vari discorsi che abbiamo visto questa settimana. Quali conclusioni possiamo trarre soprattutto nella nostra vita quotidiana di tutti i giorni? Il passaggio a una fedeltà al Signore. Ciò che è importante è cercare, usiamo una parola evangelica, sforzarci di essere fedeli al Signore. Questo è il primo punto e il primo aspetto importante. Anche nel ricordare, forse una volta era più frequente, però il ricordo della morte che ne avevano i padri era per, non per terrorizzare, ma per far vivere pienamente il tempo presente, affinché nel mio adesso ci sia in pieno, ci sia totalmente, sia presente e padrone e sia consapevole che il tempo che sto vivendo, l'attimo che sto vivendo, è un dono prezioso dal Signore che non va sprecato, non va sciupato. Ed è importante essere in questa presenza, in questo dono, in questo esserci fino alla fine. Ecco come mai a volte anche sì, poi e chi non desidererebbe morire come Santa Teresina con un'estasi finale? Chi non lo deve, scagli la prima pietra, certo, ma porci in quella condizione di abbandono. Non è importante quello che sarà, ciò che sarà, sarà, Signore, nelle tue mani. Quello importante è che veramente riesca ogni giorno a conservarmi, almeno nello sforzo, in una tua fedeltà. Questo è una prima conversione. L'ascolto della parola del Signore. Come mai, ad esempio, i padri dicevano medito il testo, lo metto in pratica e poi lo capisco? Noi diremmo il contrario, ma è stupito sta cosa. Medito il testo, lo capisco, lo metto in pratica. Non è vero. E questa non è una delle prove. Quindi quello che in realtà ci sta dicendo, vedete come i padri alla fin fine hanno capito bene la lezione. Medito il testo, metto in pratica la parola del Vangelo e poi la comprendo. Così diventa proprio una lettura della vita. Ed è vero, la parola posso capirla, comprenderla solo nella misura in cui la vivo e la metto in pratica ogni giorno. Per cui pensare di invertire le cose è una nostra pratica, è una nostra tecnica, ma che poi, come abbiamo visto, non porta molto in là. È come se ci facesse in ogni caso fermare un po' prima, un po' fermare sulla soglia, ma non riesce a farci dare quel passo oltre. Se noi proviamo a invertire i termini, invece vediamo che la parola ci parla. È molto interessante perché nel metodo della lezione dei padri del deserto il momento dello studio era fuori, non era dentro. Nella lezione quello che era importante era magari ripetere qualche versetto, quindi memorizzare, interiorizzare la parola, per poi viverla e metterla in pratica e poi capirla. Quindi avevano un po' invertito. È quello che succede, vivono un mistero, l'angelo glielo ricorda, allora cominciano un po' a capire che cosa è successo. Quindi sì, le donne non hanno capito, e ha ragione Massimo di Torino, non avevano una fede perfetta, ma stavano crescendo, non potevano averla. E su questo Gesù ne era consapevole. Prima occorreva il Paraclito, prima occorreva vivere certe cose. L'altro aspetto, l'umiltà di riconoscere che dobbiamo crescere, che stiamo crescendo, che non siamo arrivati. Anche questo è un aspetto sul quale avevamo già parlato, avevamo accennato, oh mamma, io ho messo lì, devo leggere ancora una roba, scusate. Avevamo già accennato, me l'ho dimenticato, abbiate pazienza, l'età, abbiamo già accennato, ma occorre insistere. Perché? Perché noi viviamo nella cultura del tutto e subito, tutto con un clic. Se io voglio le fragole fuori stagione, le trovo. Ci sono. Se io voglio le arance fuori stagione, le trovo. Se io voglio l'uva fuori stagione, la trovo. Sarà più comodo. Ma a livello di fede è un danno tremendo questa cultura. Perché no? Perché una volta, soprattutto nella cultura contadina, io questo l'ho imparato a crema coi salami. Salame, il maiale si uccide in un determinato, almeno quelli che li fanno artigianalmente, buoni, buoni. Si uccide, adesso non mi ricordo se ottobre o novembre, e per Pasqua ce l'hai pronto. È quello il tempo. Non esiste uscire da questo ciclo, ma è anche istruttivo per la fede. C'è un tempo di maturazione, dobbiamo anche accettare di crescere e di maturare. Questo penso sia una cosa molto bella. L'altra questione importante, l'altra tematica è la condivisione e l'unità. Le donne vanno subito dagli apostoli e condividono, cercano insieme, cercano di trovare e di scoprire insieme. Questo secondo me è molto bello. Anche in questi giorni stiamo vedendo l'unità, il capire, il discernere insieme. Noi a volte siamo anche qui abituati al battitore libero, al caso sopra le righe, al di sopra di tutto e di tutti. Non dimentichiamoci che Gesù invece si è sottomesso alla legge e a tutte le dinamiche umane. Lo abbiamo visto anche nell'interpretazione che hanno dato i padri quando ha accettato persino di accettare il sostentamento e la carità di. Ha accettato anche questo, a livello anche alimentare. Lui che poteva, e l'ha dimostrato, l'abbiamo già detto, con la moltiplicazione dei pani poteva bastare a se stesso e agli altri e avanzarne. No, non ha voluto, ha accettato anche questa dinamica umana. Quindi la regola non è quella dell'essere al di fuori o stare al di sopra, ma è quella di stare all'interno. L'obbedienza fa parte dell'accettare anche una crescita. Era per questo motivo, già l'avevamo detto, non vedevano bene i padri, soprattutto negli casi non vedono bene chi brucia le tappe, perché dei pezzi abbiamo detto che se li perde. E volevo concludere un po' questa parte e meditazione evangelica leggendovi quel brano del patriarca di Mosca, stupendo, proprio sul Dio mio, perché mi hai abbandonato? Siamo anche qui sul tema della morte, come è la chiave della solidarietà con l'uomo che lui legge, che lui condivide. Per chi è interessato, si chiama l'autore Kirill con la K, la parola del pastore, Dio e l'uomo, la storia della salvezza. Libreria Editrice Vaticana, pagine 417-418. Il Salvatore, infatti, sulla soglia della morte non prova solo il dolore fisico, ma anche l'angoscia dell'abbandono di Dio che in quest'ora lo sostiene. Qui è interessante perché noi mediamente in tutti i commentari che ho letto, anche dei nostri santi, ci fermiamo qui. Non andiamo oltre. È interessante, già ve l'avevo anticipato, la sua chiave di lettura, il suo andare oltre, il passaggio alla lettura della fede. Ma lui stesso è Dio, il figlio di Dio. Quindi è Dio che rinuncia volontariamente a se stesso, scegliendo la sorte del servo crocifisso. In che cosa consiste il vanto della croce? Chiede San Giovanni Crisostomo. Nel fatto che Cristo ha assunto per me i sembianti di un servo e che per me ha sofferto la passione, per me che ero servo, nemico e ingrato, mi ha amato da consegnare alla morte. Con che cosa si può trovare di paragonabile a ciò. Per amore dell'uomo, egli beve fino alla feccia il calice dell'ingiustizia umana, del dolore fisico e della sofferenza morale, così da redimere l'uomo dal peccato originale e offrirgli la liberazione dei peccati. Per moltissimi la presenza della sofferenza e dell'ingiustizia nel mondo sono una ragione sufficiente per non credere. In realtà Dio non si limita a permettere che soffriamo per i nostri peccati o a visitarci con il dolore per indurci a riflettere e ad emendarci. Si è caricato lui stesso sul fondo dell'abisso e del dolore e della sofferenza umani, divenendone partecipe. Per questo nessun uomo, per quanto infelice, può dire di essere stato abbandonato da Dio. Dio è sempre con noi, perché suo Figlio, passato attraverso la sofferenza dell'abbandono di Dio e la morte stessa, e identificandosi con il dolore umano, ha infranto la barriera tra il Creatore e l'uomo. Penso che sia una lettura di fede molto bella, che ci dà non solo la direzione, il senso, la lettura della fede da parte di nei confronti del grande mistero all'interno della Trinità. Ci permette di guardare anche alla passione, ma guardando la passione e alla morte e alla risurrezione, in quell'annuncio gioioso ci dice, ci indica implicitamente come fare per vivere la quotidianità. Il risultato è quello di vivere in solidarietà con chi ci sta intorno, ma viverci appunto da persone credenti, viverci con quello sguardo di fede. Ecco come mai, sì, poi ci sono i grandi e ci sono le eccezioni, ma ciò che deve dominare è proprio questo essere persone credenti, insolidali con veramente il popolo che il Signore ci affida, ma essere segno di questa presenza e di questo oltre. Ecco dunque che ogni persona, ogni comunità, come mai non gli sono risparmiate le difficoltà che alla fin fine sono le difficoltà di tanti, le lotte che alla fin fine sono le lotte di tanti, i problemi e le gioie che sono anche le gioie di tanti. A volte sono, non dimentichiamoci, non solo sofferenze, ma anche la gioia ci fa allontanare da Dio. A volte quando va tutto bene che ci si allontana da Dio. Vivere però in questa dimensione proprio come credenti, con quello sguardo di fede. Se vogliamo, tornando anche alla spiritualità un po' come vittime, questo, se vogliamo, è anche il senso per vivere e di vivere come vittima. Non tanto quello di caricarsi o patire, come era in una certa visione, dei castighi che gli altri avrebbero dovuto meritare. No, la visione è quella di essere solidari, farsi carico nostro di un'umanità, di persone che ci sono, però con quello sguardo credente. Ecco, se vogliamo, la chiave anche del mistero pasquale. Quindi abbiamo fatto così una lettura, alcune proprio riflessioni, e dov'è anche qui la gioia delle donne? La gioia qui c'è uno stupore che paralizza e che poi diventa gioia. Anche questo dobbiamo accettare, ovvero a volte l'incontro col mistero non è subito un incontro, questo non abbiamo mai detto, gioioso. A volte diventa col tempo. Maria, quando sente le parole dell'angelo, è turbata e si domanda che senso ha quel saluto. Non fai salti di gioia, dice, è turbata, è forte come termine. Dopo comprende perché. Perché incontrando il mistero è un'idea sbagliata che l'incontro col mistero immediatamente ci fa fare i salti di gioia alti così. Non è vera questa cosa. Anzi, i grandi maestri dicono più delle volte quello è segno invece di una presenza demoniaca, non di una presenza del Signore. A volte l'incontro col mistero, appunto, bisogna poi viverlo, interiorizzarlo, portarlo nella nostra vita, e allora lì sì si trasforma in gioia. Questo anche l'aspetto del tempo, penso che sia un ambito abbastanza importante. Ecco, ripeto, ho cercato di dare anche su questo aspetto più una lettura di fede da riportare alla nostra vita, soprattutto alla nostra vita di tutti i giorni. E anche un po' questo il fine. Non serve tante volte, sì, fare quei grandi, magari si fa, sì, una bella rappresentazione, un bel dramma della passione, però poi nella vita che cosa portiamo? Sì, è stato bello, magari ci siamo commossi, ma come si traduce poi nel mio quotidiano? Questo penso che sia anche importante. Lo vedremo soprattutto domani pomeriggio, ritornare appunto alla meditazione del mistero attraverso questi testi, dove è sfociato in, soprattutto nell'antichità, belli inni, belle preghiere, semplici ma profonde, che però mostravano l'animo contemplativo e come veramente si nutrivano della liturgia e della scrittura. Bene, facciamo un'Ave Maria, magari digeriamo un po', poi se c'è qualche domanda. Ave Maria. Maria Madre della Chiesa. Dubbi, domande, condivisioni? È la madre che ha avuto il timore. Madre, tuo commento.
Mi è piaciuto tanto quello che hai detto riguardo la parola accolta, vissuta e poi capita. E questo mi rimanda al fatto che la parola di Dio è viva, produce quello che dice, e forse questa adesione di fede per poter vivere e poi capire. E mi rimanda anche al fatto appunto che oggi invece si vuole prima capire, poi vivo, e credo che sia la crisi fondamentale in tutti i campi attuali del sapere, non solo nel discorso fede, ma proprio nella vita di tutti i giorni. Io voglio capire il motivo perché mi sta chiedendo questo. Io voglio capire, cioè noi vogliamo le motivazioni, vogliamo. Penso che questo sia legato al fatto che noi abbiamo sviluppato troppo un discorso, come dicevo anche ieri, razionale. abbiamo lasciato perdere quell'altro mondo interiore di adesione alla parola, di adesione alla vita, proprio grazie alla fortezza della fede, cioè essere fortificati nella fede. Anche le decisioni, l'aspetto decisionale, non solo dei giovani, degli adolescenti, ma anche nostri sono diventati ormai, se non capisco non decido. E mentre qui oggi c'è stato detto, hanno aderito pur nel timore e poi hanno capito. È la pedagogia di Dio.
È vero.
E facendo così però, cercando di capire noi così non viviamo, ma non soltanto in termini di fede, umanamente non viviamo, perché ci prendiamo con le nostre mani.
Silenzio, oggi è... bene. Allora, alle 18 giusto, sì. Qua la madre. E poi il vescovo.